mentre i bambini. Prova, 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 speriamo bene, sì. Adesso mi sentite bene? Buongiorno a tutti, apriamo la parola del Signore nel primo libro dei Re, primo Re, capitolo 3. Oggi leggeremo un passo nell'Antico Testamento, che si colloca all'inizio del regno di Salomone, quando Salomone cercava la volontà del Signore all'inizio del suo regno. Primo Re, capitolo 3, leggeremo i versetti 3 a 15. Primo Re 3, versetti 3 a 15. Ascoltiamo la parola del Signore. Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide suo padre. Soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi, perché il tempio non era ancora stato costruito. Il re si recò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era il principale fra gli alti luoghi. E su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre, e io sono giovane, non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. E Dio gli disse: perché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto. E ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non hai domandato, ricchezze e gloria, tanto che non vi sarà durante la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Salomone si svegliò, e ecco, era un sogno. Tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offrì olocausti, sacrifici di riconoscenza, e fece un convito a tutti i suoi servitori. Questa è la parola di Dio. Questo brano è un brano unico in tutto l'Antico Testamento, perché Dio fa una cosa unica. Non so se ti ha colpito la cosa unica che Dio fa. Non è tanto il fatto che Dio si sia rivelato in un sogno, perché questo l'ha già fatto prima con Giuseppe. Non è il fatto che Dio abbia benedetto Salomone. La cosa unica è la domanda che Dio ha fatto. Dio ha chiesto a Salomone di chiedere. No, di solito è il contrario, siamo noi che chiediamo a Dio. Noi chiediamo tante cose a Dio, passiamo le nostre giornate, la nostra vita a chiedere delle cose a Dio. Ma qui Dio fa una cosa unica, Dio chiede a Salomone di chiedere, no? Versetto 3, fa questa domanda affascinante, almeno io sono sempre stato affascinato di questa domanda, versetto 5, chiedi ciò che vuoi che io ti conceda, o per dirlo semplicemente, chiedimi cosa vuoi, dimmi cosa vuoi, chiedimi quello che vuoi. No, Dio fa una domanda aperta a Salomone, non dice neanche chiedimi una cosa, no? Una cosa sola, no, è una domanda aperta, chiedimi che cosa vuoi da me. E questa è una domanda molto seria e questa mattina vorrei che potessimo veramente riflettere seriamente su questa domanda che Dio fa a Salomone, dimmi cosa vuoi. Che cosa avresti risposto tu a questa domanda? Se Dio ti avesse chiesto, chiedimi qualcosa, cosa vorresti? Che cosa avresti risposto? Qual è la cosa più importante che tu avresti chiesto? Cosa vorresti ricevere da Dio? Qual è la cosa più urgente? Forse pensandoci pensi, ma io ho tanti bisogni, sono tante cose che vorrei chiedere che non saprei neanche dove cominciare. Ma la cosa più importante, qual è la tua priorità? Anche se non sei credente, ti puoi fare la domanda, no? Se ci fosse Dio e mi chiedesse questa cosa, cosa vorrei chiedere a Dio? Ora, forse tu pensi, questa non è una domanda molto reale, perché lo so che Dio non mi chiederà questa cosa. Dio è apparso a Salomone, però non penso che un giorno avrò un sogno e Dio mi chiederà questa cosa. Però in realtà Dio ci fa la stessa domanda, perché non dimentichiamoci che il Dio di Salomone è venuto su questa terra 2000 anni fa e ha detto chiedete e vi sarà dato. Quindi possiamo fare noi questa domanda e pensare cosa vogliamo chiedere al Signore. Questa domanda è veramente stupenda, perché questa domanda è sia una grazia che una sfida, no? Da un lato è una grazia. Noi dobbiamo meravigliarci del fatto che Dio possa chiedere a noi creature, chiedimi quello che vuoi. No? Il nostro creatore, il Dio che ha creato l'universo, chiede a noi piccole creature, cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi. Quindi la prima cosa da fare è meravigliarci della grazia che c'è in questa domanda. No? Che noi possiamo chiedere qualcosa al nostro creatore. Però questa domanda è anche una sfida, perché è un invito a riconoscere che siamo dipendenti da Dio. Non siamo autonomi, abbiamo bisogno di Dio. No, Dio chiede, chiedimi di cosa hai bisogno. Infatti penso che molte persone oggi risponderebbero a questa domanda, niente, io non ho bisogno di niente. Non so se avete già incontrato le persone che dicono così. Io non ho bisogno di nessuno, dicono. Se dicono così vuol dire che sono Dio, perché l'unica persona nell'universo che non ha bisogno di nessuno è Dio. No? Se tu non sei Dio, hai bisogno di qualcosa o di qualcuno. Però questa domanda è una sfida, soprattutto perché la nostra risposta rivela molto di noi, o no? Di quello che noi vogliamo, dei nostri desideri, le nostre motivazioni, delle nostre priorità. Se Dio ci chiede, chiedimi quello che vuoi, la nostra risposta rivela molto sul nostro stato d'animo, su quali sono le nostre priorità nella vita. E per quello che questa mattina vorrei riflettere con voi sulla risposta che fa Salomone, perché io penso che sia una risposta molto, molto importante per noi, abbiamo molto da imparare da questa risposta. E poi vorrei anche vedere con voi la risposta di Dio a Salomone, che anche questa è molto importante. Quindi vediamo innanzitutto la risposta di Salomone a questa domanda. La risposta del credente, la risposta che dovrebbe essere la nostra risposta. Cosa risponde Salomone? Versetto 6. Beh, in realtà Salomone non risponde. O infatti non risponde subito. Non risponde subito alla domanda, non dice quello che vuole. Comincia la risposta con ricordarsi della bontà passata di Dio, della bontà e della fedeltà di Dio, non solo per lui, ma per il suo padre e per tutto il popolo. Salomone risponde così: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre. No? Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Quindi la prima cosa che fa Salomone, prima di rispondere a questa domanda, è ricordarsi della bontà e della fedeltà di Dio verso Davide e verso il popolo di Israele. Eppure è la consapevolezza di essere anche lui la prova della bontà di Dio, perché il fatto che regna è il segno della bontà di Dio, lo dice alla fine del versetto. Lì hai dato un figlio, cioè Salomone, che siede sul suo trono, come oggi avviene. Quindi la prima cosa che fa Salomone è questo, ricordare la bontà, la benevolenza di Dio. Questa parola che traduciamo benevolenza nel versetto 6 vuol dire amore e lealtà, il fatto che Dio è fedele, è leale. Quindi Salomone mostra il suo grande discernimento spirituale, si ricorda di quello che Dio ha fatto. Poi la seconda cosa che dice Salomone nel versetto 7, nel versetto 8, cioè non risponde alla domanda, la seconda cosa che fa Salomone è riconoscere i propri limiti, le proprie fragilità, le sue limitazioni. Dice a Dio: mi hai chiamato per una cosa troppo grande per me. No, tu mi hai messo su questo trono con questo popolo numeroso. Io sono giovane, non so cosa fare, non sono all'altezza, non so come comportarmi. No, il testo dice letteralmente: non so come uscire né entrare, che è un'espressione ebraica per dire non ho idea cosa devo fare. Salomone ammette le sue limitazioni, si rende conto che non è capace, che ha bisogno di Dio. E quindi cosa chiede a Dio? Chiede la saggezza e l'intelligenza per servirlo. La saggezza e l'intelligenza per servire il popolo di Dio. In termini biblici, saggezza e intelligenza vuol dire la capacità a vivere e a pensare secondo la volontà di Dio. Capire ciò che è bene o male agli occhi di Dio. Fare quello che è bene agli occhi del Signore. Questa è la risposta di Salomone. No, penso che questa risposta di Salomone sia molto importante per noi, perché ci dà una specie di schema per la nostra preghiera. Il Signore Gesù, Dio Figlio, ha detto: chiedete e vi sarà dato. Noi possiamo, dobbiamo chiedere al Signore nella nostra vita. Però Salomone in questa preghiera ci insegna come chiedere, ci dà una specie di modello, di scheda, e ci fa capire quello che si potrebbe chiamare il circolo virtuoso della preghiera. Prima cosa, cominciamo con ricordare la bontà del Signore e la sua fedeltà. Cominciamo la nostra preghiera così, a ricordare la bontà e la fedeltà del Signore. Poi la seconda cosa, ci ricordiamo della nostra fragilità, dei nostri bisogni, dei nostri limiti. E poi chiediamo al Signore quello che vogliamo. No, vedete il modo in cui risponde Salomone? Il modo in cui cominciamo la nostra preghiera può cambiare quello che chiediamo. Se noi cominciamo la nostra preghiera pensando subito a noi stessi, noi quello che vogliamo, quello che ci serve, chiederemo certe cose. Ma se cominciamo le nostre preghiere pensando alla bontà e alla fedeltà di Dio, e alla nostra indignità, ai nostri bisogni spirituali, allora questo cambierà il tipo di cose che noi chiediamo al Signore. Quindi questa preghiera, questa risposta di Salomone, per noi penso sia una lezione molto chiara, e sia un invito a riflettere su come preghiamo. cosa preghiamo, cosa chiediamo, ma anche come preghiamo. Tutte le nostre preghiere dovrebbero cominciare così, ricordarci della bontà e della fedeltà del Signore e dei nostri bisogni, della nostra fragilità. Se no, faremo quello che Giacomo dice nella sua lettera, domandate male per spendere nei vostri piaceri. No? Se non pensiamo a queste cose, chiederemo le cose che fanno piacere a noi, per soddisfare i nostri desideri. Abbiamo un esempio simile nei Vangeli, nel Vangelo di Marco, capitolo 10. Nel Vangelo di Marco, capitolo 10, Gesù fa esattamente la stessa domanda a due persone. A Giacomo e Giovanni chiede: cosa volete che io faccia per voi? Quindi stessa domanda che Dio ha fatto a Salomone. E poi qualche versetto dopo a Bartimeo, l'uomo cieco, fa la stessa domanda: cosa vuoi che io faccia per te? E vi ricordate le due risposte che riceve il Signor Gesù? Due risposte molto diverse. Giacomo e Giovanni aveva chiesto: cosa volete che io faccia per voi? E loro rispondono: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. E poi quando il Signore fa la stessa domanda a Bartimeo, risponde: che io recuperi la vista. Bartimeo aveva consapevolezza del suo bisogno profondo davanti al Signore, mentre Giovanni e Giacomo pensavano solo a quello che loro volevano per soddisfare la loro ambizione, i loro desideri. E noi come preghiamo al Signore? Come veniamo in preghiera davanti al Signore? Cominciamo subito con la nostra lista della spesa? Cominciamo subito con la lunga lista delle cose che vorremmo? Oppure facciamo un passo indietro come Salomone e cominciamo con ricordare la bontà e la fedeltà del Signore? La bontà e la fedeltà del Signore che ci ha dato l'opportunità di servirlo anche nella Chiesa. E quando pensiamo alla bontà e alla fedeltà del Signore che ci permette di servirlo nella Chiesa, di servire i fratelli e sorelle della Chiesa, ci sentiamo subito inadeguati come Salomone e quindi chiediamo saggezza, chiediamo intelligenza. Quindi va bene chiedere al Signore, possiamo chiedere tante cose, va bene chiedere per i nostri bisogni materiali, non sto dicendo che non dobbiamo chiedere, il Signore sa che abbiamo tanti bisogni materiali, abbiamo tanti problemi di salute, possiamo, dobbiamo chiedere, però c'è una cosa fondamentale che dobbiamo chiedere, come dice Davide nel Salmo 37, una cosa chiedo, di essere sempre nella tua presenza, rimanere fedele al Signore. Questa è la cosa fondamentale. C'è un altro personaggio nell'Antico Testamento che mi piace molto, un personaggio di cui non sappiamo niente, si chiama Agur. Vi ricordate dove sentiamo parlare di questo Agur? È in Proverbi capitolo 30, Proverbi 30, versetti 8 e 9, questo Agur dice così al Signore: non darmi né povertà né ricchezze, ma il pane che mi serve, perché io una volta sazio non ti rineghi e dica: chi è il Signore? Oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Questo mi è sempre piaciuto molto, quello che chiede Agur. Praticamente dice: non darmi povertà né ricchezze, perché sono consapevole della mia debolezza e mi rendo conto che la ricchezza o la povertà potrebbero essere delle trappole per me. Non so se sarei capace di far fronte alla tentazione di essere ricco o povero, perché la cosa più importante per me è rimanere fedele al Signore. Quello che dice Agur, quindi: non darmi soldi, perché non so se sarei capace di reggere la tentazione, non darmi povertà, dammi quello che mi serve, perché quello che voglio fondamentalmente è esserti fedele. C'è una grande saggezza in questa richiesta di Agur a Dio. Quindi questa è la risposta di Salomone, o la risposta di Agur, è la risposta sulla quale noi possiamo meditare in questi giorni. Come prego Dio? Come chiedo? Cosa chiedo? Quali sono le mie priorità? Salomone ci insegna cosa dovrebbe essere la nostra priorità. Rimanere fedele a Dio, essere nella sua presenza. I nostri bisogni spirituali sono i bisogni più grandi. Però quello che è anche molto importante è la risposta di Dio a Salomone. Quello che risponde Dio a Salomone penso ci insegni una cosa molto importante sugli attributi di Dio, e in particolare un attributo di Dio al quale non pensiamo molto spesso, penso, o forse al quale non pensiamo mai, è la generosità. Dio è generoso. Guardate il versetto 13. Vi colpisce qualcosa nel versetto 13? Dio dice a Salomone: oltre a questo ti do quello che non mi hai domandato. No, noi siamo abituati all'idea che chiediamo delle cose a Dio e speriamo che Dio ci darà queste cose. Però Dio è anche il tipo di Dio che ci dà le cose che non abbiamo domandato. C'è qualcosa di bellissimo in quello che Dio dice a Salomone: oltre a quello che hai domandato, ti do anche questo. Questo è il tipo di Dio in cui noi crediamo. Questo è il tipo di Dio che noi serviamo, un Dio generoso, un Dio che è pronto a dare di più di quello che chiediamo, di più di quello che forse osiamo chiedere. Forse a volte non chiediamo certe cose, diciamo, beh, non posso esagerare, ho già chiesto questo, non vorrei esagerare e chiedere troppo a Dio, perché? Infatti mi chiedo se noi abbiamo la visione giusta della generosità di Dio, o se, come il mondo, abbiamo in mente quest'idea che Dio in fondo non è generoso. No, che idea ti fai di Dio, della sua generosità? Sicuramente il mondo vede Dio come qualcuno che non è generoso. No, se parlate alle persone di questo mondo, hanno questa visione di Dio, un Dio che non è generoso, un Dio che fa fatica a dare. Un Dio che non ha voglia di dare. No, se ti dà qualcosa te lo rinfaccia prima o poi. Se ti dà qualcosa devi dar qualcosa indietro. Questa è la concezione che la gente ha di Dio. Non so se avete sentito a volte persone religiose che dicono: Signore, ti prego, se mi dai questa cosa prometto che andrò in chiesa ogni domenica. Perché hanno questa idea che nella vita non puoi avere niente per niente, quindi se Dio ti dà questa cosa devi offrire qualcosa. Molte persone hanno questa idea di Dio, che Dio è reticente. No, se vuoi qualcosa devi chiederlo 100 volte, devi insistere, mettere pressione su Dio, che alla fine Dio dice: sì, vabbè, d'accordo, non volevo darlo, però glielo do. Questa è la visione che il mondo ha di Dio. Qualcuno che ti rinfaccia le cose, qualcuno che non vuole che tu sia felice. Questa idea di Dio l'ho vista in modo molto chiaro in uno slogan di una società, la società inglese degli atei. Qualche settimana fa Pippo parlava di una campagna degli atei italiani sui bus, non so se era a Roma o a Milano, c'era uno slogan contro Dio. E in realtà questa idea penso venga dall'Inghilterra, da Londra. Mi ricordo bene che un giorno, andando al lavoro, ho visto un bus, questi bus londinesi a su due piani, e c'era questo slogan della società inglese degli atei che diceva: probabilmente Dio non esiste. Mi era piaciuto il probabilmente. Dio non esiste, quindi rilassati e goditi la vita. Ma questo era un slogan molto interessante, no? Dio non esiste, quindi rilassati e goditi la vita. E questo la dice lunga sul modo in cui il mondo vede Dio. No, se Dio esiste, devi essere in ansia. No, se Dio esiste, non puoi rilassarti, non puoi goderti la vita. perché Dio non è qualcuno di buono, Dio è qualcuno che ti fa dei problemi. In realtà, se noi conosciamo il Dio della Bibbia, sappiamo che Dio esiste e possiamo anche essere rilassati, no? Ci possiamo godere la vita anche se Dio esiste, perché Dio è generoso. Però se il mondo ha questa visione di Dio, forse è anche colpa nostra. Forse la colpa sicuramente è la colpa delle religioni. Penso che noi troppe volte abbiamo presentato Dio come qualcuno che non è generoso, qualcuno che è reticente, qualcuno che vuole solo giudicare e non dare. Sicuramente il Dio delle religioni è un Dio così. E penso che sia uno dei motivi per i quali la gente oggi rigetta la religione, perché rigetta questo tipo di Dio. Questo non è qualcosa che ci dovrebbe sorprendere, perché le religioni sono religioni umane e i problemi dell'umanità sono cominciati proprio così, dubitando della generosità di Dio. Genesi capitolo 3. Come sono cominciati i nostri problemi nella storia? Perché i nostri primi genitori hanno dubitato della generosità di Dio. Hanno detto: perché Dio non ci dà accesso a quell'albero? Quindi fin dall'inizio noi abbiamo dubitato della generosità di Dio. Invece Dio è generoso, è un Dio che dà senza misura. Lo vediamo intorno a noi, lo vediamo nella natura, lo vediamo negli alberi, la frutta, la verdura, la terra che produce più di quello che abbiamo bisogno. Mi ricordo quando ero bambino a casa nostra avevamo un meleto che produceva ogni anno tante mele che molte andavano perse. E questa era una bellissima immagine, penso, della generosità di Dio. L'albero non produceva esattamente il numero di mele che ci servivano. C'era la generosità di Dio che si vedeva, che si vede nella natura. E poi la Bibbia lo dice più volte, perché abbiamo bisogno di saperlo. Per esempio Giacomo 1,5: se qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo lo dice specificatamente. O anche il Signore, Giovanni 3,34: Dio dà lo Spirito Santo senza misura. Dio non dà lo Spirito con misura, Dio dà senza misura. Tito 3: lo Spirito Santo è stato sparso abbondantemente su di voi. Noi non siamo generosi. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, la nostra prima reazione è pensare a quello che possiamo dare senza sbilanciarsi troppo, senza dare troppo. Ma Dio non è come noi, Dio dà generosamente. Quindi sappiamo che Dio vuole rispondere alle nostre preghiere, perché Dio è un Dio generoso, dà di più di quello che chiediamo. Però oggi, se noi siamo cristiani, c'è un altro motivo per il quale noi possiamo sapere che Dio vuole veramente rispondere alle nostre preghiere. È il fatto che questo Dio generoso, che è apparso a Salomone, è venuto in questo mondo 2000 anni fa, sotto forma umana, ed era il Signor Gesù Cristo. E la Bibbia ci dice che Dio Padre dà a Dio Figlio tutto quello che egli chiede. Tutto quello che Cristo chiede, Dio Padre glielo dà. Questa è un'altra certezza che abbiamo se siamo cristiani. Vedete, se siamo in Cristo, Dio non ci dà solo la vita e i beni materiali, ma ci dà qualcosa in più. Ci dà anche la vita spirituale, ci dà la promessa di essere con Lui per l'eternità. Nel Salmo 2, un salmo messianico, Dio Padre dice a Dio Figlio: chiedimi e ti darò in eredità le nazioni. No? Quindi Cristo può chiedere quello che vuole a suo Padre. E Cristo chiede per noi. E cosa chiede? Cosa chiede Cristo per noi? Vi ricordate un passo nei Vangeli dove Cristo chiede per noi? Giovanni 17: Padre, io voglio che dove sono io siano con me, anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Questo è quello che Cristo chiede per noi, la cosa principale, no? Non chiede principalmente per i nostri bisogni materiali, ma per i nostri bisogni spirituali. Padre, chiedo che quelli che tu mi hai dati possano essere con me per vedere la mia gloria. Questo è quello che Dio Figlio chiede a Dio Padre per noi. Ed è questo che anche noi dovremmo chiedere o desiderare. Cristo dice la stessa cosa a noi, dice: non preoccupatevi, il Padre sa che avete bisogno di queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Questa è la prima cosa che dobbiamo chiedere. Chiedere a un Dio generoso. Paolo dice, Efesini 3, che Dio può fare infinitamente di più di quello che domandiamo. A volte penso che noi non riceviamo da Dio perché manchiamo di fede, può darsi, però mi chiedo se a volte non riceviamo da Dio perché manchiamo di, più che di fede, di voglia. Non abbiamo veramente voglia di ricevere quello che chiediamo. No, Dio è pronto a darci la fede, la sua presenza, la sua comunione. Dio è pronto ad aiutarci a capire di più la Bibbia, ma noi abbiamo veramente voglia di ricevere queste cose? Sono veramente le cose che noi chiediamo al Signore? Che Dio ci aiuti a meditare su queste cose, che ci aiuti a meditare sul suo attributo della generosità. Abbiamo un Dio generoso. Riflettiamo nel nostro cuore, cerchiamo di pensare come vediamo Dio, se siamo veramente convinti che Dio è generoso o se rimane nel nostro cuore qualche dubbio, no, qualche amarezza a questo punto. Abbiamo un Dio generoso che ha promesso di darci quello che chiediamo in Cristo. Ha promesso di dare a Cristo quello che Egli chiede. Che Dio ci aiuti a ricordare i nostri bisogni e la sua fedeltà. Vogliamo pregare per chiedere l'aiuto del Signore. Abbassiamo il nostro capo. Signore, veniamo a te questa mattina per confessare che spesso non abbiamo la visione giusta di chi tu sei. Troppo spesso pensiamo a te come se tu fossi un altro di noi, un altro essere umano peccatore, reticente. Aiutaci, Signore, a credere nella tua generosità, anche se non ci dai tutto quello che noi vorremmo o quello che noi pensiamo sia utili per noi. Aiutaci a ricordarci della tua generosità. Con quale facilità, Signore, dimentichiamo le tue benedizioni? Con quale facilità dimentichiamo tutte le volte che tu sei intervenuto nella nostra vita? E soprattutto il privilegio di conoscerti in Cristo. Aiutaci a meditare sulla tua bontà e la tua fedeltà. Aiutaci a venire a te e a chiedere nel modo giusto. Te lo chiediamo nel nome di Dio Figlio. Amen.